Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
La grazia e la pace di Dio nostro Padre e del Signore nostro Gesù Cristo sia con tutti voi.
E con il tuo spirito.
Il ricordo di San Gerolamo è sempre associato alla sua opera riguardo alla scrittura, alla sua, in particolare alla sua dedizione alla scrittura e alla sua traduzione in quello che diventa, che viene poi chiamata la Vulgata, cioè la Bibbia che per secoli si è letta nella Chiesa latina. Lo invochiamo per noi, lo invochiamo per la nostra Chiesa, per questo invito dell'anno della Bibbia, perché sia vero, efficace.
Dal Vangelo secondo Luca, al capitolo 18, i versetti dal 15 al 17. In quel tempo presentavano a Gesù anche i bambini piccoli perché li toccasse, ma i discepoli, vedendo ciò, li rimproveravano. Allora Gesù li chiamò a sé e disse: «Lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite. A chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. In verità, io vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino, non entrerà in esso». Parola del Signore.
Nel tratto che abbiamo percorso questa settimana mi sentirei di dire che ci sono due grandi temi. Abbiamo letto a partire dal capitolo 17 al versetto 20, dove c'è la domanda di alcuni farisei: quando viene il regno di Dio? E questo mi sembra il tema più vasto e unitario, difatti, anzitutto, a quanto pare, Gesù non risponde direttamente alla domanda quando viene, ma sembra dire, anche se è una risposta un po' enigmatica, dovete coglierlo fin da ora il regno di Dio. Il regno di Dio è in mezzo a voi. Normalmente gli esegeti intendono con Gesù c'è il regno, non è detto però esplicitamente, quindi per quelli che chiedono, per questi farisei, resta una risposta enigmatica che tuttavia è un invito al presente. Non si tratta di chiedere quando viene, ma cosa si deve fare ora per poi poter entrare nel regno. Sembra che possa voler dire questo, e poi invece trae da questa questione, come spesso in Luca, un insegnamento per i discepoli, a partire dal versetto 22. Ecco, non sto naturalmente a riprendere ogni punto, ma il tema generale è che bisogna essere pronti. I discepoli hanno un rischio, perché anche per loro ci sarà un problema, che vorranno vedere i giorni del Messia che viene e non lo vedranno. Forse Luca già riflette un problema di quei decenni, cioè che passavano gli anni e la parola, apparentemente la parola di Gesù, ecco, che sarebbe venuto presto, non avviene. È possibile che ci sia questo argomento sotto. Comunque l'insegnamento lo troviamo anche altrove: non dovete andare dietro, è qui, è là, perché quando il Figlio dell'uomo verrà, sarà anzitutto all'improvviso, e questi sono gli esempi che seguono, mi sembra, e poi non ci sarà dubbio. Non è che ci si dovrà chiedere dov'è, perché sarà come il lampo che va da oriente a occidente, illumina tutto improvvisamente, non ci sarà un problema di cercare dov'è. Mi sembra che questo sia il tema generale qui. Naturalmente c'è il versetto 25 molto significativo, e Gesù spesso in questo quadro escatologico introduce: prima però il figlio dell'uomo deve patire, mostrando che questo fa parte, non che è un ostacolo, non che è qualche cosa che non c'entra, che purtroppo succederà, ma che perché tutto il resto avvenga bisogna che avvenga anche questo, che anche questo fa parte del processo della redenzione. È centrale. Gesù difatti, vedete, anche qui al versetto 25, dove nessuno gli ha chiesto questo, Gesù lo introduce. Prima di questo però. Ecco, poi mi pare che anche noi abbiamo interpretato l'inizio del capitolo 18 nella stessa linea. È molto facile, e il contenuto sembra confermarlo, che non si cambi qui argomento. Gesù difatti continua semplicemente il discorso. Dicevo questa parabola a loro, ai discepoli, cioè più che chiedersi quando verrà, bisogna chiedersi qual è il nostro compito in vista della venuta del Regno. Quindi la preghiera senza stancarsi ha qui un contenuto speciale, come si vede dall'esempio che Gesù fa al versetto 3, che poi è ripreso nella risposta di Gesù al versetto 7 e 8, cioè che Dio faccia giustizia, che è una espressione corrispondente, perché la venuta del figlio dell'uomo, fin dal testo di Daniele, significa mettere a posto le cose, fare giustizia, cambiare i regni, le bestie, con un altro regno che è il regno di Dio. Qui, quando fare il vostro compito, qual è? È questa preghiera incessante, che implica la fede. Difatti lui parla della fede al versetto 8, che non deve essere probabilmente qui inteso in senso generico. La fede qui è la perseveranza in questa preghiera, che è essenzialmente un atto di fede, presuppone il perseverare nella certezza che Dio compirà le sue promesse. Anche l'esempio che Gesù porta è in questo senso. Poi il secondo argomento, il secondo tema, è nella parabola del fariseo e del pubblicano. Qui ci sono due possibili letture, mi sembra, le abbiamo evocate. La prima è quella che si riflette anche nella traduzione della CEI, cioè Gesù ha detto questa parabola per alcuni che avevano la presunzione di essere giusti, ma non erano giusti, e quindi prende l'esempio del fariseo, che si ritiene di essere giusto perché fa le opere, i comandamenti di Dio, anzi di più, però non è giusto, mentre il pubblicano, che è umile e confessa i propri peccati, è giusto, viene giustificato, come si vede alla fine della parola. Questa è la lettura che è suggerita anche dalla traduzione del versetto 9, che contiene l'intenzione. C'è un'altra traduzione del versetto 9. Questa parabola Gesù la disse per alcuni che, dal momento che erano giusti, avevano fiducia in se stessi. Questo è preferibile, a mio parere, però c'è anche l'altra, non è così assoluto, non è al 100% sicura. Alcuni esegeti insistono su questa, e anche qualche altra traduzione, non la CEI, va in questa direzione, che è un po' diverso, e anche il risultato è diverso. Gesù disse questa parabola per alcuni che, dal momento che erano giusti, cioè osservavano i comandamenti, avevano fiducia in se stessi, e questo è il peccato, e questo è il grande rischio proprio dei giusti. E per questo prende il fariseo, Non dice questa parabola per i farisei nel contesto. Anzi, nel contesto sembra dirlo ai discepoli. Ma di chi parla? Parla di chi? Dei giusti. E naturalmente la figura migliore, probabilmente, ecco, nel contesto di Gesù sono i farisei. I farisei sono la figura migliore per dire i giusti, coloro che osservano la legge. I giusti hanno un grande rischio, quello di confidare in se stesso. Maledetto l'uomo che confida in se stesso. Benedetto l'uomo che confida in Dio, maledetto l'uomo che confida in se stesso. Questa fiducia in se stessi, dal momento che si è giusti, si rivela nel disprezzo degli altri. Il disprezzo degli altri mostra che uno pensa di essere davanti a Dio, ecco, migliore dal momento che fa i comandamenti. Certo, questo piace a Dio che faccia i comandamenti, ma la parabola sarebbe rivolta in questo caso proprio a coloro che sono giusti. E questo mi sembra un risultato migliore, perché altrimenti nessuno nell'altra lettura si mette nei panni del fariseo, nessuno si sente di essere come quel fariseo che va là e si loda, nessuno di noi fa così. Invece probabilmente la parabola riguarda proprio coloro che sono più impegnati con la legge di Dio e che hanno un rischio. Comunque, queste sono, mi pare, le due grandi temi, ecco, che abbiamo visto in questa settimana. Adesso vediamo insieme l'episodio di questi pochi versetti, molto interessante, importante. Noto solo una cosa, e a questo punto che l'Evangelista Luca ritorna all'ordine, alla sequenza degli episodi del Vangelo di Marco. Luca ha abbandonato questa sequenza al capitolo 9, versetto 51. Tutta la sezione da quel punto fino a qui è diversa. Non che non ci siano paralleli con gli altri, con Matteo, con gli altri sinottici. Ci sono, ma l'ordine è proprio di Luca. È una grande sezione diversa. A questo punto Luca riprende il percorso dettato, probabilmente avendolo davanti, del Vangelo di Marco.
Appunto, facendo il confronto tra i racconti dei sinottici, viene da pensare che il testo di Luca si avvicini praticamente alla lettera a quello di Marco, mentre nel racconto di Matteo manca l'ultima parte, e cioè chi non accoglie il regno di Dio come l'accoglie un bambino non entrerà in esso. Cioè, tutto il resto invece è in comune, quindi si dice anche in Matteo che a chi è come i bambini appartiene il regno di Dio. Ricordo che questo, soprattutto nel racconto di Matteo, è un testo che viene presentato proprio come lettura al battesimo. Un'altra differenza che ho notato è che tra Matteo da una parte e Luca e Marco dall'altra, Matteo si dice perché imponesse le mani loro, ai bambini, e in Marco e Luca si dice perché li toccasse. Questo è, cioè, mi fa pensare che Gesù, quando tocca, guarisce, quando tocca risana, quando tocca risuscita. Ecco, mi sembra che introduca un significato anche in più, ecco, rispetto a quello che è già bello, che è imporre le mani per una benedizione. E un'ultima cosa è questa, e cioè, appunto, nella versetto finale, l'accogliere il regno di Dio mi fa tornare a tutte le occasioni in cui abbiamo sentito parlare di accogliere Gesù. Accogliere il regno di Dio può avere tanti significati. Io mi sono limitato a questo particolare, che è accogliere le sue parole, cioè il Vangelo, accogliere la sua persona e i suoi sentimenti, ecco, quindi come un bambino senza filtri, senza condizionamenti. E questo mi ha portato a pensare alla prima Petri, dove si dice al capitolo 2, versetto 2, come bambini appena nati desiderate avidamente il genuino latte spirituale. Ecco, il fatto di prendere a modello quello che è il punto di vista del bambino.
Questo parallelo che è stato citato mi sembra pertinente soprattutto per un aspetto che io ho notato e che sarebbe importante, secondo me, nella traduzione mantenere. Gli venivano presentati dei lattanti, cioè dei bambini proprio piccoli, tanto è vero che vedo qua c'è una variante più tarda che dice bambini, cambia pedia. Invece il testo non dice pedia, dice proprio bambini appena nati. Mi sbaglio?
Sì.
Proprio lattanti, nel senso che il discorso anche del collegamento con la pericope di ieri un po' c'entra, cioè il bambino appena nato è un fiore che aspetta la rugiada dal cielo, e quindi anche il discorso dei meriti un po' c'entra. Io ho pensato questo, che e quest'anno non celebriamo la festa di Santa Teresina perché cade di domenica, però incontriamo questo Vangelo, e quindi anche questo me l'ha fatto interpretare in un certo modo. Insomma, un bambino aspetta perché non può far altro, aspetta tutto, neanche perché non è neanche capace di pensare, cioè, quindi è semplicemente il bambino lattante, qualcuno che vive solo se è curato, solo se è nutrito, solo se è... E quindi l'accoglienza del regno di Dio, se c'entra con la pericope di ieri, è proprio questa, cioè di ricevere tutto dal Signore, ecco, come un dono, ma spontaneamente, come un bambino, automaticamente quasi.
Al testo precedente e mi sembrava anche al seguente, forse essenzializza un po' troppo, ma mi sembrava che appunto non che non si debbano fare i comandamenti, non che, cioè per quanto è possibile, ma che l'accedere al regno dei cieli, che è poi Gesù praticamente qui, accoglierlo nella pienezza, cioè non c'è nessuna prestazione, nessuna azione nostra che possa meritarlo, cioè mi sembra che è il discorso che c'è stato anche precedentemente, cioè che quelli proprio che sembrano ai nostri occhi esclusi sono accolti al banchetto, non c'è nessuna prestazione nostra. Mi sembrava parallelo a quanto dice Giovanni nel capitolo 3 al versetto 5, rispose Gesù a Nicodemo: in verità ti dico, se uno non è generato d'acqua e da spirito, non può entrare nel regno di Dio. Cioè il regno può essere solo accolto, cioè niente che noi possiamo fare ci fa accedere, è solo l'accoglienza che poi ci dà di vivere secondo i comandamenti del Signore. Ma l'unico atteggiamento è quello dell'accoglienza pura e semplice, ecco, non c'è capacità nostra che che possa farci accedere. E a me sembravano legati tutti e due i testi, sia il precedente che il seguente.
Io non so se leggo bene, ma la traduzione al versetto 16 dice: Gesù li chiamò a sé e disse: lasciate che i bambini vengano a me e non glielo impedite, a chi è come loro, infatti, appartiene il regno di Dio. Il testo però dice di loro è il regno di Dio. A chi si riferisce? Ai bambini o a chi deve accogliere i bambini? Secondo me è i bambini, è di loro il regno di Dio. Quindi i bambini che vanno a Gesù vanno, entrano nel regno in qualche modo, perché è loro connaturale, quindi andare da Gesù è questo l'atteggiamento di chi possiede il regno.
A questo proposito credo che la caratteristica più importante, ecco, mi pare che sia questo abbandono che ha il bambino, che è cantato meravigliosamente in un salmo, il 131, che secondo me è un po' spiega in preghiera quello che dice la pericope di oggi, quando dice in particolare, io, che è il salmista è un adulto, dice, però io sono tranquillo e sereno come un lattante, svezzato in braccio a sua madre, come un bimbo svezzato è in me l'anima mia. Secondo me è proprio questo atteggiamento di abbandono totale, che non è preoccupato di nessuna prestazione, di nessun atto che possa indurre a compiacere a Dio, ecco, in questa fattispecie, ma la caratteristica di una obbedienza docile e abbandono.
Dunque, qui dice, non glielo impedite. Nel capitolo 17, ai primi versetti, dice ai suoi discepoli, riguardo agli scandali, è inevitabile che vengano gli scandali, ma guai a colui a causa del quale vengono. Cioè, quindi si può impedire ai bambini l'accesso al regno di Dio con i nostri scandali.
Mi è saltata all'occhio questa presenza nascosta di coloro che presentavano i bambini. E in proposito mi è venuto in mente il capitolo 5 di Luca, che ho assimilato appunto a questi attori che non si immagino le madri, immagino i padri, forse più le madri, che nel capitolo 5 invece sono questi alcuni uomini che, volendo portare il paralitico davanti a Gesù, arrivano fino a scoperchiare il tetto della casa. E, insomma, mi richiamano un po' l'opera di intercessione nel portare a Dio in vari modi, insomma, fino al più eclatante. Questo mi sembra molto semplice, immagino un po' il contesto anche più, non lo so, familiare, comunque più semplice, appunto, del portare di fronte a Gesù un po' i pensieri, le persone, le situazioni.
Una parolina solo su quello che mi ha ricordato la lettura sulla regola, sul fatto che comincia proprio col Celesti Lumine, dove si dice perché possiamo accogliere con degno affetto. Ecco, questa accoglienza è proprio quello di cui si parla adesso, insomma, questo abbandono che i bambini hanno, ma tutta la regola ci dice come dobbiamo, che cosa dobbiamo fare, perché è una cosa che noi non ci possiamo dare, dobbiamo solo chiedere. E per me è come una preghiera che dobbiamo proprio fare, perché il Signore ci renda proprio come quei bambini che non si fanno troppe domande, che non chiedono troppi perché al Signore, e che si accontentano che il babbo e la mamma li voglia bene.
No, dicevo, un altro parallelo ovvio è quello delle beatitudini di Matteo, beati i poveri in spirito, perché di essi è il regno dei cieli.
Io concluderei, se non c'è qualcun altro. Ho visto che ci sono tre possibili letture di questo detto, ma premetterei questa osservazione, che mi sembra abbastanza ovvia. Cioè, Gesù deve essersi espresso più volte in questo senso, sui bambini piccoli, sui lattanti. D'altra parte non è un'invenzione di Gesù. Il Salmo che è stato citato e anche altri testi mostrano che l'esempio del bambino piccolo è stato portato come un ideale di Israele, come un ideale, quindi c'è già questo. Comunque Gesù certamente, quindi Gesù stesso può essersi espresso in vari contesti diversi, con significati diversi, oppure nei Vangeli troviamo contesti o applicazioni diverse dello stesso detto. Comunque io ho trovato che ci sono tre possibili letture di questa espressione al versetto 16, al versetto 17, scusate. In verità vi dico, chi non accoglie il regno di Dio come bambino non entrerà in esso. E non so quanto ciascuna di queste sia argomentabile, comunque ci sono. La prima è quella più ovvia, cioè significherebbe chi non accoglie come lo accoglie un bambino. Il bambino è soggetto, voi dovete essere come dei bambini, questo troviamo anche in altri contesti, in altri testi si dice non diventerete come bambini, quindi voi dovete essere dei bambini e così sarete in grado di accogliere il regno. Questo è un primo significato. Una seconda possibilità è, forse è meno probabile, chi non accoglie il regno come uno accoglie un bambino. Con quali atteggiamenti, con quali sentimenti? Come uno accoglie un bambino, non accoglie il regno come uno accoglie un bambino, non vi entrerà. Come si accoglie un bambino? Questo potrebbe essere un'altra lettura. Poi c'è una terza lettura che invece ha delle possibilità rispetto a quella che dicevamo all'inizio. Cioè chi non accoglie il regno che è come un bambino. Quindi il bambino è il regno, è il bambino. Chi non accoglie il regno come bambino, il regno è un bambino. Non può entrarvi. C'è un parallelo in Luca, può essere che non sia così qui, eh? C'è un richiamo però, perché non è la prima volta che nel Vangelo di Luca si parla dei bambini. Capitolo 9, e in particolare il versetto 48, il contesto è molto importante il contesto è quello dell'annuncio della passione. Al versetto 43, 44, 45, Gesù annuncia di nuovo la passione e la morte, e Luca collega questo annuncio con la discussione fra i discepoli chi è più grande, e in questo caso Gesù dice al versetto 48, al capitolo 9, versetto 48, disse loro, e anche qui si parla, c'è la stessa formula dell'accogliere, non sempre il regno ha questa formula. Qui anche qui c'è, chiunque accoglie questo bambino nel mio nome, accoglie me. Nel mio nome cosa vuol dire? Chiunque accoglie questo bambino come se fossi io, quello sì che accoglie me. Perché io sono così. Questo problema, in questo contesto del capitolo 9, potrebbe essere, voglio dire, la stessa cosa anche nel nostro capitolo 18. Non è sicuro, ma certamente uno dei significati in cui questa formula è usata da Gesù. E quindi l'essere bambino non è tanto collegato, in altri testi sì, è tanto collegato col fatto che è piccolo, col fatto che è amabile, e col fatto che è collegato col fatto che non conta niente. Un bambino non ha forza, non è potente, è un adulto che è potente, un bambino è impotente. Il bambino uguale impotenza. Questo potrebbe essere uno dei significati, in certi testi lo mostra, soprattutto collegato con la passione e la morte. Se il regno è Gesù, concluderei così, se è una possibilità, se Gesù si identifica, se in Gesù è presente il regno di Dio, e questo regno ha in modo decisivo la forma della croce, della passione. dell'impotenza. Se uno non accoglie il regno, vedendolo così il regno, non ci può entrare, non riesce a entrare. Se uno non accoglie il regno come impotenza, come sconfitta, cioè come la via per realizzare il regno, è la croce. E Gesù insiste sempre su questo. Nel capitolo 9 di Luca mi sembra più sicura questa lettura. Forse è possibile anche in questo capitolo.